ricordo, noi stavamo a cena a farci i selfie, io e Lisa. Poi abbiamo, poi ci hanno detto: guardate che se vincete dovete ricantare. E noi: no! BSNT.
Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, ci siamo, questo vuol dire nuovo amico o amica, come in questo caso, che ci viene a trovare, più che altro nuova chiacchierata. Sono mega curioso, mega felice dell'amica che è venuta a trovarci oggi. Se vi va, ancora non l'avete fatto, iscrivetevi a questo canale. Se ci state ascoltando su Spotify, grandi, continuate a farlo, potete vederci anche in video. Penso, ho scoperto, potete anche scaricare la puntata e vedervela in un altro momento. Quante cose che si possono fare se volete. Io sono Gianluca Gazzoli, dal Basement è passata Giorgia!
Yeah!
Ma che bello!
Ciao!
Ciao!
Ma che bello anche per me, eh?
Dai!
Sì, bello,
sono contento.
Qua. Bello.
Beh, sono molto contento, è veramente una gioia, anche perché posso dire, tue mani gioia. Cioè,
questa è una delle cose più belle che mi si possa dire.
Perché
senti.
Mi trasmetti questo tipo di sensazione.
Meno male, no, importante. Beh, ma importante. L'energia è importante che esprime una persona. Poi sì. Si vede che tu sei uno sensibile che lo sente. Beh, e non tutti se ne accorgono.
Sì, e me ne vanto delle volte di
e
questa sensibilità. No, in realtà è una cosa, come dicevi tu, è proprio una cosa che senti subito.
Sì.
Nel tuo caso ti aiuta, diciamo, anche la voce, nel senso che la tua voce è, adesso sai che vanno tanto di moda questi podcast in cui si sente un po' la voce, cioè questa cosa qui, eccetera.
Sì.
E la tua è perfetta anche per i podcast, questa cosa è incredibile.
Meno male.
Stavo sentendo adesso in cuffia, lo stavo sentendo chi ci segue, effettivamente è una voce pronta a tutto.
Che poi la voce ti dice tanto della persona, perché se ci pensi la voce viaggia sul respiro e il respiro è gran parte del tuo benessere o viceversa, insomma.
Chiaro.
A seconda di come respiri si capisce se sei una persona ansiosa, se stai male, se hai dormito poco, se c'hai dei problemi,
immagino
se c'hai
che
l'ansia.
Tu, allora, cioè, diciamo che a respirare nessuno, diciamo, te lo insegna, nasciamo e impariamo a respirare, però nel tuo caso, nel caso poi di chi deve
ti
respirare
devi
anche di mestiere,
esercitare, c'è l'allenamento, che è un po' come andare in palestra, perché comunque le corde vocali sono muscoli,
sì,
e che viaggiano attraverso il respiro, e quindi tu li devi allenare, c'è una parte di allenamento, come quando vai a farti i bicipiti, i quadricipiti,
sì,
cioè ci devi lavorare un po' in modo che così quando poi è il momento di sollecitare quella muscolatura tu sei pronto.
Chiaro,
più o meno.
Allora guarda, ne approfitto, uso questo mezzo per chiederti un consiglio. Ho un problema nell'utilizzo della voce,
cioè?
Quando mi capita di fare eventi con il pubblico davanti eccetera,
sì,
tendo sempre a mi stanco, ma perché poi quando sono in radio il giorno dopo non riesco a, cioè si sente proprio, perdo la voce completamente.
Ecco, in quel caso un po' di allenamento ti può aiutare, perché vuol dire che quando fai l'evento spingi di più,
sì,
allora tu ti devi allenare per poter affrontare quella spinta senza che sia una cosa eccezionale, ma che sia una cosa più abituale, quindi dovresti fare un po' di vocalizzi.
Ok, i vocali, che sono i vocalizzi? Sono
esercizietti dove tu ti metti, okay, ti senti un cretino, però poi alla lunga danno i loro risultati, capito?
Okay.
Sì, proprio per allenare. E poi un piccolo trucco ti posso dire, mm-hmm, quando devi spingere con la voce cerca di farlo pensando di andare verso il naso, verso la parte alta della testa,
okay,
quasi come se parlassi nasale. Ovviamente non devi parlare nasale, però in quel modo tu alleggerisci le corde da una forte pressione.
Ok,
devi un po' parlare così, ecco.
Cioè, se tu ti sforzi
di andare
a parlare
verso l'alto, allora piano piano poi ti diventa più una voce di testa. Sì,
okay.
è la classica voce di testa.
Adesso io penserò
e non
a questo,
di gola, capito?
Adesso, ecco, penserò tutte le volte che sarò in quel momento, penserò a te.
Poi se vuoi degli esercizi te li do dopo.
Ok,
li passo.
Vabbè. Ma tu quanto ti alleni su questa cosa qui?
Ma io sono un po' birichina, nel senso, mm-hmm, che io ho iniziato a studiare canto, ero molto giovane, l'ho fatto per tanti anni. Poi ho avuto un momento rock and roll, che ho detto basta, non studio più e voglio essere più, capito, più,
sì,
selvaggia,
sì,
più vissuta. E poi passa il tempo e tu capisci che invece quella parte lì ti riserve. Per esempio ultimamente ho ricominciato a fare i vocalizzi.
Ah, beh, sì.
Però è anche un fatto psicologico, perché è un po' una sorta di piccola meditazione.
Anche un rito che fai.
Anche un rito, ed è anche qualcosa che ti fa concentrare. Quindi tu in qualche modo ti rilassi, smetti di pensare a tutti i problemi che c'hai.
Chiaro.
Ti concentri su quello, ti regali una mezz'oretta di capito, ossigeno.
Sì, 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 sì. E questo periodo come sta andando? Cioè hai bisogno ogni tanto di fermarti un attimo? Sei ritornata a cannone su un sacco di cose?
Sono tornata a cannone, ero fuori allenamento. Bello,
sì,
bello stare così che ogni ora devi fare una cosa. Però ecco, insomma, ogni tanto dico, però il divano era bello, ma ormai è solo un ricordo.
Beh, no, dai.
Siamo passati, io dico, dal divano alla lavagna. lavatrice, nel senso nel caos più totale, fare le cose, siamo lì che giriamo, facciamo, però ci voleva anche, insomma.
Beh, credo che sia una cosa che comunque ti tenga bella,
sì,
bella
attiva, sì,
super,
sì.
Super, super, infatti, vabbè, ovviamente il Festival di Sanremo credo che abbia inciso parecchio su
questo
periodo.
Mamma mia, che esperienza intensa,
sì.
Ecco, prima di Sanremo ho detto, qui sarà il caso di rimettersi a fare i vocalizzi, perché poi io lo conosco quel palco, lo so che quando sei là sopra, te la fai sotto, okay. Non importa quanta esperienza hai, quante volte ci sei stato, comunque è un posto dove veramente devi mettere in gioco tutte le tue risorse, anche psichiche ed emotive, non è solo una canzone, c'è tanto dietro a quello.
Cioè, questo secondo me è importante, anche perché poi magari molti pensano che un artista della tua esperienza, insomma, nei palchi, quanti palchi sei stato, eccetera, pensa che magari si torna a Sanremo... Ma non la vive
come una passeggiata.
No,
è il contrario, pensa. Era più passeggiata quando avevo meno storie alle spalle. Ah. Perché in qualche modo devo anche rendere conto al pubblico di quello che ho già fatto. Quindi devo portarmi il mio fardello, io lo chiamo fardello, il mio bagaglio, però anche dargli... l'oggi e okay. Insomma, mettere insieme queste cose non è così automatico,
sì.
Soprattutto come, una pressione la senti,
è come se avessi più da perdere,
è come se dovessi essere all'altezza di quello che hanno, che si aspettano da te.
Okay.
E quindi devi comunque mantenere un certo livello, no? Una stonatura a 20 anni è una stonatura a 20 anni. Dopo 30 anni quella stonatura diventa, oddio, una
sì,
tragedia,
sì,
capito?
Sì.
Io prima di partire c'ho avuto mio figlio che mi ha detto, mamma, pensa se stoni.
No, dai, cioè, ti...
Gli ho detto, tesoro, se stono o stonato, ma
pensa
speriamo
se cade
di
un
no.
meteorite.
Esatto. Allora ho detto, anche per trasmettergli il fatto che non è così grave, ho detto, guarda, non muore nessuno, quindi va tutto bene, non succede niente, l'errore umano ci sta. Dico, però, se la mamma sta lì che sta concentrata su quello che sta facendo, ci sta dentro anche con i sentimenti, dovrebbe andare come deve andare, insomma.
Beh, comunque sotto traccia c'è il messaggio che tuo figlio si preoccupa per te, che già è una cosa...
Ma me la stava a tirare,
secondo me,
più che preoccuparsi.
Questo fa sorridere perché, insomma, ho letto che è diventata molto divertente, avevi fatto un tweet sul fatto che tuo figlio sostenesse Lazza.
Sì, guarda, l'ho fatto nell'istante in cui lui l'ha detto, ho detto, no, io questa cosa la devo, mi devo sfogare, a qualcuno la devo dire, l'ho detto a tutti.
Cioè, lui era tipo, sì mamma, ok, Sanremo, ma sappi che io tifo Lazza.
Sì, ha scelto quello che di più è vicino a...
Certo.
Gusto musicale, che in quel caso sì. È Lazza, e mi ha detto, sì, tu guarda, tu vai, però io te lo dico subito, io tifo Lazza.
Chiaro.
Però, e quando sono tornata a casa mi ha detto, hai visto? Che
ti
avevo detto?
Ho
detto, grazie, ciao, come stai? Tutto bene?
Però
è
bello, spontaneità sicuramente.
Autonomia, diciamo, di pensiero, libertà, e va bene così.
E come vive un genitore questa cosa che il figlio ascolta non tanto un artista, magari più giovane, però un genere completamente diverso dal tuo? Anche lui ti ha detto, no mamma, magari stoni nel genere che ascolta tuo figlio, l'intonazione,
allora,
non è la cosa più importante, ad esempio.
Allora, però la respirazione, sì, se pensi nel okay. rap quanto è importante
per
respirare,
riuscire a starci,
sì. Allora, intanto, quando lui ascolta molto rap, non tanta trap perché non gli piace, e comunque gli piace la parte armonica e melodica, cioè gli arriva quella parte, davvero italiano, comunque quando arriva la melodia o l'armonia
sì.
bella, l'accordo bello,
gli
risuona. Però ascolta tanto rap. Io gli ho provato a raccontargli che io, quando lui non c'era neanche nei miei pensieri, chissà dov'era, comunque ascoltavo, che ne so, Tupac, ascoltavo Busta Rhymes, uno dei concerti più belli che ho
e
visto.
E lui avrà cringiato.
È stato quello di Busta Rhymes. No, allora gliel'ho fatto sentire un pochino. Però gli ho detto, senti che velocità, senti che roba, gli abbiamo fatto sentire un po' di cose che insomma appartengono alla mia, diciamo, al mio bacino di utenza, che è l'R&B.
Sì, che
però
poi è la storia, quella roba. Cioè, nel senso,
viene da là.
Sì, bisogna saperlo
sdoganato.
A prescindere dall'età.
Cioè, adesso nella musica italiana tu trovi anche quei suoni che prima erano quasi vietati, che
certo.
appartengono a quel bacino di utenza lì e di musica lì, e lui si è ascoltato, però non gli ha fregato niente. E la cosa bella però della sua generazione è che ascoltano tanta roba italiana. Noi ascoltavamo un sacco di roba americana, inglese, comunque volevamo sapere cosa succedeva fuori,
mm-hmm.
invece il loro centro è proprio quello che accade qua, e anche per il linguaggio secondo me è una cosa bella.
Beh sì, assolutamente,
è affascinante da vedere.
Beh, ci sono tante cose della nuova generazione che noi non mi ci metto anch'io, nel senso
tu
che
sei
comunque
un pischello.
No, però è un mondo già diverso, già scendi di 10 anni,
sì,
è un mondo completamente diverso.
Sì, perché sono cambiate tante cose nel giro di 10 anni,
veramente,
questo è
tanto
vero.
Infatti
sì.
insomma, anche il tuo tornare sul palco di Sanremo, in realtà anche tornare a fare un disco nuovo dopo qualche anno, Tu hai notato tante sì. differenze?
Allora, meno di quelle che pensavo, nel senso la musica è completamente cambiata, c'è una generazione nuova e questo a me sinceramente piace perché mi dà anche lo stimolo di ascoltare, ricreare, trovare forme nuove. È comunque un momento per me molto di creatività ed è mm-hmm. importante perché non sempre nel lavoro che fai hai la fortuna di doverti reinventare con tutta la difficoltà che certo. questo comporta. Però di differenze vere rispetto ai miei Sanremo, quelli degli anni 90, poi io sono stata negli ultimi anni come ospite, ma è un altro discorso quando fai la gara. Per esempio l'atmosfera fra di noi, mm-hmm. Mentre eravamo lì ad aspettare di fare delle cose, era molto simile a quella che io ricordavo, perché diventa un gruppo di persone che condividono la stessa cosa, che al di là dell'età, comunque io ho fatto casino con Lazza, con Rosa Chemica, ci siamo divertiti, abbiamo riso, e sono stati comunque momenti molto simili a quelli che io ricordo di quando avevo 20 anni, perché quando sei lì a fare quella cosa là che è difficile, comunque c'è una sorta di solidarietà fra tutti noi, capito? Quindi ci si sta vicini, non si sta contro.
E in questo cioè, in questo gruppo, no, che si crea, chi eri tu quando hai iniziato?
Ah, bello questo. Ah, cavolo.
Cioè, la tua Giorgia
sì,
di quando
lo
hai
sai
fatto
che ci
tu.
Ho pensato, ci ho pensato. Ma forse io mi ricordo nel 90, quando è? 1995 c'era Fiorello e c'era anche Morandi. Però Fiorello è molto vicino a me di età perché abbiamo poca differenza. Forse potevo essere un po' Morandi, il Morandi okay. del mio Sanremo okay. del 95, sì. penso di non sbagliare.
Che è anche una figura che magari in quel caso ti dà anche un po' di coraggio.
Sì, infatti io ho visto, cioè io volevo parlare delle mie ansie, ma ho visto che ce le avevano un po' tutti, allora mi sono sentita in dovere di dire: ragazzi, non vi preoccupate, divertitevi, pensate a essere voi stessi, respirate. Quindi ho fatto in realtà quello che mi avrebbe fatto comodo avere anche a me,
certo, all'epoca,
tanti anni fa, sì. e che un pochino poi Morandi fa, perché lui anche adesso comunque ti dà questo senso di calma, di sì. sale sul palco ed è a casa sua, è tranquillo.
Sì. Ma ha detto che ha dato tanti consigli anche ai ragazzi, è sì. stato qui Olli proprio nel periodo.
Te l'ha detto che...
Sì, sì, mi raccontava anche di quando ha fatto il Saremo Giovani, di tutti i consigli che in quel caso lì
sì, lui
Gianni
è molto
Morandi...
generoso, le condivide le informazioni, non se le tiene.
Esatto,
sì.
perché in questo mondo, quello della musica, come tanti altri mondi, ci sono diversi modi di essere grandi, no? Cioè
sì,
la generosità non è una cosa scontata.
Non è familiare a tutti, ma no. uno non è che lo fa apposta. Però tu lo vedi, secondo me, quando un artista è sul palco e si esibisce, lì lo capisci se è una persona generosa, da come si dà. Da quanto si dà, da come si dà. C'è gente che, ci sono degli artisti che cantano come se ogni nota fosse l'ultima, e quella è una cosa che io amo tantissimo, che comunque ti spendi completamente, però è come se veramente fosse l'ultima volta che lo fai. In quel caso allora capisci che c'è proprio un'anima che si dà completamente.
Beh, quest'estate ho un ricordo di Gianni Morandi, appunto, che era Riccione, eravamo lì con la radio a fare DJ on stage, lui era sul palco che suonava, mi sembra che D'Accordi dovesse farne un paio, a un certo punto è arrivata la moglie e dice: ragazzi, tiratelo giù
questo
voi.
Questo è un classico,
perché se no lui non smette più di non smette più di cantare, quando a volte magari ci sono altri artisti che sono un pochino più ingessati, poi ci possono essere mille motivi, però questa cosa che sottolinei anche tu, effettivamente è vera, quando uno sta sul palco
si vede un po' com'è il suo carattere,
adesso
a seconda di...
guarderò con un
è
occhio diverso.
È anche vero che Gianni appartiene a quella generazione che, per me, sono bionici. Io c'ho anche un papà che c'ha la sua età, sono anche amici loro perché hanno fatto il conservatorio insieme. Mio padre canta, è un grande cantante, ma lui canta rhythm and blues, comunque è sempre stato appassionato delle voci black, infatti mi faceva pure una sorta di embargo quando io ero adolescente, dovevo ascoltare solo un certo tipo di cose, se dovevo ascoltare tipo di Duran Duran dovevo farlo di nascosto perché mi diceva che non andavano bene se non era, che ne so, Ray Charles o Aretha Franklin. E loro hanno proprio questa capacità di ricaricarsi attraverso la musica, e sono veramente, io li dico bionici, perché loro salgono sul palco e diventano immediatamente ventenni.
Si alimentano dell'energia.
Sì, si alimentano dell'energia che prendono
sul
palco. Sì.
E tu non ti senti anche tu in questo
girone
qua?
No, io sono già stanca da 20 anni.
No, beh, dai, no.
Io sono una, si lamenta con te, sono stanca, poi faccio tutto.
Beh,
di
sì,
più. Però
sì.
Io me lamento molto. No, non credo di avere quella stessa. Quando sono sul palco, in realtà è uno dei pochi momenti in cui sento che c'è un senso più ampio delle cose, perché comunque si creano dei momenti che io definisco quasi magici, quando sembra che siamo tutti una cosa sola, no? La musica la fa questa cosa qui, ti fa sentire, ti fa riprendere fiducia nel genere umano, certo. Perché crea questi momenti in cui siamo tanti ma è come se fossimo uno solo, e ti fa vedere cose, no? Anche romanticamente belle, chiaro. E possibili anche quando pensi che non lo sono, però ecco, sono una che sì, quindi quando sono sul palco in realtà sto...
Sei nel tuo habitat,
sì,
nel tuo mondo.
Mi sembra tutto al proprio posto, però poi mi lamento, chiaro. Mi lamento.
E quindi, scusami, per chiudere poi anche il discorso di Sanremo, che credo sia stata un'esperienza di cui sei molto,
molto,
sei molto contenta. Anche com'è
sì,
andata.
Sono contenta perché alla fine ho fatto un bel viaggio sia fuori da me ma anche interiormente, okay. Quel fatto, quel test sul palco di cui ti parlavo.
Ma
di
cosa,
no?
Pensa? Tu prima hai detto, io insomma, e poi la gente che si fa un castello perché si aspetta delle cose, quindi c'è quella pressione. Sì, secondo
sì.
Te cosa si aspettava? La gente dal tuo ritorno, perché chiaramente quando c'è quel momento in cui Amadeus dà tutti i nomi,
sì.
Spunta il nome di Giorgia, e chiaramente è stato un momento per molti di stupore anche, no?
Certo, perché sembrava, comunque io lo consideravo un capitolo della mia vita che era passato, che era lì, bellissimo, e invece sono tornata proprio nel posto dove sono nata alla fine, perché poi tutta la mia parte musicale è iniziata proprio lì a Sanremo, nel Sanremo di Baudo.
Sì.
E secondo me, io lo sapevo che andavo, cioè ho pensato che con qualunque canzone fossi andata sarebbe stata comunque distante da quello che io ho già portato là sopra. Considerato il percorso che sto facendo musicale adesso e già da un po' di anni, ma adesso forse concretizzato maggiormente, dovevo andarci con una cosa coerente rispetto a come sono adesso, e quindi io ho pensato che magari si potevano aspettare un'altra di Sole d'Azzurro, ma non avrei mai potuto fare una cosa che ho già fatto, perché per me la trasformazione è una cosa importantissima. Però ci sono andata anche con la consapevolezza che avrei comunque cantato con tutta me là sopra,
chiaro.
Comprese le eventuali ansie, paure, eccetera, ma avrei cantato con l'anima, ecco.
E cosa si pensa in quel momento, cioè in cui tu scendi di nuovo per la prima volta da quelle scale?
Quello è un momento particolare,
che cosa...
quello è un momento veramente di tanti... Primo cadrò, io... là
che voglio dire?
Sto per cascare un po' alla romana. Poi un attimo prima è peggio, forse, che pensi non, perché sono qui, non ce la farò mai. Poi invece arrivi giù, prendi il microfono e senti quella cosa che ti dicevo prima, vedi il pubblico e molli i pensieri,
allinei.
E vai.
E tutto si...
E segui il flusso.
E tutto si allinea. Beh, poi a un certo punto comunque hai dato quello che il pubblico voleva, che è stata anche
sì.
La serata delle,
sì.
Delle cover o dei duetti, insomma, anche con Elisa è stato
sì.
Quella roba lì è stata incredibile.
È stato proprio bello. Io ancora mi emoziono se ci penso, mi vengono i brividi. E Elisa è stata favolosa ad accettare il mio invito, perché lei comunque doveva andare in vacanza, giustamente,
ah, sì?
Dopo un anno intensissimo.
E tu hai chiamato e hai detto scusa.
Gli ho detto, Eli, io lo so che ti sto chiedendo una cosa grossa, perché comunque so che hai fatto un anno partito proprio dal Sanremo dell'anno scorso tanto pieno, e quindi magari non ne puoi più. Però io vorrei cantare con te quella sera e vorrei cantare quelle due canzoni là. E secondo me anche la scelta delle canzoni è stata fondamentale. E lei, generosa al massimo, mi ha detto Beastie, perché noi ci chiamiamo le Beastie Girls.
Ah sì?
Sì, mi ha detto Beastie, io ci vengo. Ovviamente felicità a palla. E già mi ero pentita della scelta delle canzoni, perché ho detto quale dobbiamo fare? No, perfette, di più. Perché abbiamo da essere all'altezza di questi 20 anni,
sì.
Di tutto quello che il pubblico ci ha dato.
E poi quello che dici prima, cioè quando si parla di te, anche di Lisa, cioè si parla di perfezione, cioè non viene ammesso
no,
il minimo.
Un po'
la
di
minima,
umanità.
Esatto, no, zero. Quando si parla di voi si parla della perfezione.
E quindi ci siamo messi a studiare, proprio carine. Noi ci hanno anche detto che siamo un po' secchione, ma è vero, perché siamo due a cui piace essere più precise possibile. E ci siamo messi a studiare, ci siamo divise le parti. È stato anche, devo dire, una fase bellissima, quella di poter affrontare la canzone insieme, studiare insieme. Abbiamo fatto i famosi vocalizzi anche
okay.
Insieme, fino a 2 minuti prima di entrare sul
ma
palco.
Ma infatti io ho un aneddoto di Albi, che è il mio manager, che era lì anche con... con Ax, che mi diceva che fuori dal camerino, certo, perché si anche sentiva con Ax abbiamo...
certo abbiamo...
cioè, e cosa faceva? Ma mi ha detto che vocalizzavate anche le insegne del
sì,
camerino.
A un certo punto ci siamo messe a sì, perché poi siamo due matte, noi scherziamo tantissimo, e c'erano queste frasi che ti richiamavano all'attenzione sul palco, okay. Tipo non cadere nelle buche,
e tu cantavi no. Quella roba lì?
Eli ha cominciato e noi l'abbiamo fatto abbiamo fatto anche quello, tanto che eravamo lì anche per no, alleggerire un sì, po', perché sì, la sì. Parte scherzo gioco è fondamentale, poi noi siamo proprio, il nostro rapporto è proprio così, ridiamo un sacco.
E quando siete diventate amiche voi?
Ma mi sento di dire che comunque 20 anni fa.
Ah.
Poi negli ultimi anni, da quando abbiamo i figli, siamo state anche avvicinate, perché li abbiamo fatti quasi contemporaneamente, okay. E quindi anche il fatto di aver collaborato in diverse cose, e poi lì cominci a scambiarti informazioni sui figli, la scuola,
come le amiche,
come va,
senso.
No? Sì. Poi sì, abbiamo un rapporto molto autentico.
Sai, perché a volte uno pensa sempre a delle icone della musica, a donne che cantano, che magari tra di loro non vanno d'accordo, nell'immaginario.
E sì, invece... purtroppo nell'immaginario è così. Noi ne abbiamo parlato anche fra di noi più di una volta, anche perché negli ultimi anni abbiamo realizzato eventi live a scopi benefici, ed l'ultima volta eravamo in 7, perché c'era, oltre me, Elisa, c'era certo, Fiorella, Laura, Alessandra, Emma, Gianna, e ci fa un po' sorridere questo fatto, no? Perché comunque veramente è un luogo comune. Poi ovviamente ognuna di noi si trova meglio magari con una o con un'altra, però noi fra di noi ci confrontiamo molto spesso sulle cose, ci raccontiamo come ci trattano, non lo so, i manager, oppure com'è l'agenzia con cui facciamo i concerti. Noi ci parliamo fra di noi, certo. In maniera assolutamente solidale, in modo, no, di darci una mano. Anche perché se ci pensi, e questo io l'ho sempre pensato, il bene di una fa il bene dell'altra, perché se va bene una comunque vuol dire che tutto si muove a favore di tutte noi, quindi è solamente un bene, non è mai non è un problema il successo di una per l'altra, perché in realtà apre porte anche alle altre.
Questa è una cosa verissima e che non tutti però hanno
capito. È la mentalità, è un fatto di mentalità, sì.
Perché questo è verissimo, nel senso che poi vai a aprire delle porte che a quel punto poi anche per gli altri sono
utili. Usano
anche
le altre,
no?
Certo.
Quindi quella cosa lì
funziona. Poi penso
funziona.
A questa generazione di artiste, donne nuove che c'è, che può comunque percorrere zone che noi abbiamo in qualche modo già ammorbidito, sì. Per loro, e poi fare ancora di più.
Ma tu ti ricordi nel tuo percorso qualche episodio in cui il fatto di essere una cantante donna ti ha creato degli ostacoli in più?
A voglia. Soprattutto negli anni 90, all'inizio comunque essere una donna che voleva anche mettere bocca nelle faccende del, non so, in studio di registrazione, magari voler avere un arrangiamento in un modo piuttosto che un altro, parlare di una scelta di un rullante invece di quello che era già stato scelto, no? Oppure avere a che fare col fonico alla pari, rompevi le scatole. Ma
e
perché
te lo facevano capire?
Beh sì, tipo ti guardavano un po' tipo ma che vuole questa, però poi tu ti dovevi ricordare che sul disco c'era il tuo nome e la tua faccia, e che se le cose poi non erano come avrebbero dovuto ci avresti rimesso solo tu, e quindi è stato un po' un percorso da affrontare, da sistemare, sebbene noi abbiamo avuto delle donne pioniere, che ne so, io penso alla Bertè, a Patti Pravo, che comunque è una musicista, ma la stessa Mina, però è sempre qualcosa che tu devi ribadire. Poi negli anni 90 è arrivata Elisa che produceva, e mi ricordo Carmen Consoli che è arrivata, faceva tutto da sola con la chitarra, quindi abbiamo dovuto anche far presente che si può scrivere, produrre, fare le cose come le fanno gli uomini, insomma.
Chiaro. Ma leggevo appunto che un po' ti dava fastidio questa cosa, o non so se è tuttora così, che a volte non ti venga riconosciuto il fatto di essere anche cantautrice, cioè di aver scritto...
per anni io ci soffrivo, perché ero giovane e volevo che mi venisse riconosciuto il fatto di essere anche una che scrive, perché io lo faccio dal mio primo disco, eppure ero sempre la cantante romana, quando c'era da parlare di me ero la cantante romana.
Davvero?
Sì. Adesso ti dico la verità, ne sono fiera, mi va benissimo, però quando avevo 20-30 anni un po' mi dava fastidio, perché volevo che mi venisse riconosciuto anche tutta quella parte che sembrava invisibile e che non ci fosse. Poi ho fatto pace con questa cosa, cioè è più importante adesso che la realtà rispetto a quello che dicono, che sanno, che arriva fuori.
Chiaro. E lì comunque, come dicevi anche tu, poi su quelle cose hai fatto anche da apripista per invece le generazioni.
Secondo me noi, di dico io, e anche le mie, insomma, artiste coetanee, sì. artisticamente, abbiamo comunque messo dei piccoli mattoni che cambiassero un pochino la mentalità.
E lì sul caso di Sanremo è stato Amadeus in qualche modo che è riuscito a convincerti? O
sì,
a...
non so ancora come ha fatto, perché io ero proprio sicurissima di non tornarci. Okay. Ero proprio certa, poi avevo il disco pronto, comunque avevo fatto le mie cose, ero lì nel mio mondo blu.
Comunque tu appunto nel mondo blu, cioè tu avevi già comunque intenzione di tornarci, avevi già, stavi già lavorando sul...
Avevo l'uscita pronta per gennaio
e quindi,
realtà.
Amadeus cosa fa? Manda i messaggi, lo dice...
Ha cominciato con
l'Amadeus segnale tipo Batman.
Ha cominciato con un audio. Io ero, ve lo ricordo, ero a vedere una partita di calcetto di mio figlio, tra l'altro c'era un freddo, era forse già dicembre, mi pare. Allora gli spiego, guarda, sì, io sto qua a vedere mio figlio. Allora anche lui mi dice, ma io pure, c'ho le partite il fine settimana, comunque se riusciamo vediamoci. E ci siamo visti poi, ci siamo incontrati, io sono arrivata proprio sicura che gli avrei fatto cambiare idea a lui, invece me l'ha fatta cambiare lui a me. Perché comunque mi ha prospettato un'esperienza... intanto diversa dal Sanremo che io ho nella mia mente dei miei anni di gara degli anni 90, giustamente perché anche insomma un po' cambiato anche il cast che lui fa, importante perché è così eterogeneo, me l'ha fatto vivere come uno show televisivo. Mi ha detto, tu non devi stare a pensare alla gara, alla non gara, devi pensare al fatto che presenti, arrivi tu, ci fai un regalo, ci presenti quello che stai facendo e te la devi godere, ti devi anche un po' divertire. Quindi detta così, io sono uscita da là dicendo, ma è meraviglioso, voglio andare.
Cioè, Amadeus sì, è incredibile, è magico. Riesce, è magico.
Infatti poi ho visto sua moglie, ho detto, porca miseria, ma è proprio bravo, cioè ma ti fa fare quello che vuole.
È un ottimo.
E lei mi ha detto, no, gli riesce solo nel lavoro. Però...
Ecco.
No, ma è stato, aveva ragione, comunque devo dire è stata anche un'esperienza di cui un po' avevo bisogno, perché era tanto che non ero a contatto col pubblico e diciamo che dopo i due anni di stop che abbiamo fatto tutti avevo proprio bisogno di rimettermi un po' in gioco. E poi ho anche pensato che fosse il momento adatto, perché non so poi in seguito se ci sarà un momento così.
Poi come dici tu, chiaramente ha messo insieme, adesso non so se segui il mondo della Marvel, ma Amadeus è Nick Fury che mette insieme gli Avengers che va da tutti a chiedere.
Esattamente,
lui si fa trovare nel posto, allora ho un piano, ho il piano e ti spiega tutte
e
le cose.
E quello gli fa no, va bene.
E poi flash dopo sei sul palco di Sanremo che stai cantando una cosa di questo genere.
È esattamente così.
Però è bello perché ti fa capire proprio quanto in realtà uno pensa chissà che massimi sistemi ci sono dietro, invece si tratta proprio a volte di energie, rapporti umani.
Sì, e rapporti umani. Lui è un vero direttore artistico perché veramente costruisce il festival credendoci completamente. Sì. E talmente ci mette tanto di suo che tu poi ti senti parte di una squadra, di un qualcosa, e vuoi che vada bene quella cosa anche per come lui ti ci ha tirato dentro, cioè ci credi, pensi che sia veramente una cosa che appartiene a tutti quelli che ci sono.
Infatti questo è bello,
è una visione romantica.
No, assolutamente, assolutamente sì, ed è bello anche immaginare tutta questa situazione, perché poi tante volte veramente queste dinamiche da casa, chi segue, sembrano sempre delle cose che chissà che cosa, invece poi a volte veramente sono dinamiche di questo genere.
Sì, hai detto una cosa assolutamente vera, sono i rapporti umani poi che fanno la differenza.
Sì, fantastico.
Più delle logiche del marketing, della discografia. Tra l'altro poi lui, se non ho capito male, parla solo con gli artisti, non parla
direttamente.
Cioè fino a quando non esce il cast, neanche la casa discografica lo sa se tu ci sei o non ci sei. E io la trovo una cosa molto saggia, molto giusta.
Beh sì, perché a quel punto, perché veramente un artista si gioca tanto su quel palco.
Si gioca tanto, sì, ti giochi.
Nel tuo
tanto.
Caso tu avevi messo sul piatto le varie cose, cioè partecipo, c'ho l'album, ho voglia di tornare, oppure invece negativamente succede...
Io sono, quella è la parte negativa, ci ha pensato mio figlio.
Hai ragione, hai ragione.
Io ho pensato che fosse anche un modo di, ma anche di dire grazie comunque, cioè tornare alla pari con tutti senza volermi mettere in un'altra posizione, anche per dire ok, io sono nata qui, grazie. Cioè mi sono fatta meno il problema del danno, non ci ho pensato a quello.
Super. Comunque
poi ovviamente l'avere un disco, anche se però il mio disco è... voglio dire, se avessi dovuto scegliere un pezzo per Sanremo, forse avrei anche dovuto avere proprio adatto a Sanremo, forse avrei dovuto avere anche un altro tipo di disco. Mm-hmm. Sono andata più per l'artista e non tanto per il percorso.
Ma quella serata lì delle cover, sai che poi è scoppiato il plebiscito perché tutti, allora Marco è stato bravissimo,
Marco
super,
è stato magico, assolutamente. Se,
però poi era tutti, no, dovevano vincere, perché poi anche quella lì è diventata anche quella competizione. Voi
sì,
quella roba lì come
vero.
L'avete vissuta? Cioè, ma come si vive?
Guarda, noi stavamo a cena a farci i selfie, io e Lisa, poi ci hanno detto, guardate che se vincete dovete ricantare, e noi, no!
Dobbiamo tornare. No.
Quindi quasi a noi è andata benissimo.
Fantastico.
Poi abbiamo avuto talmente tante dimostrazioni di stima, di affetto, di amore.
Chiaro.
Proprio che eravamo.
No, bello, è stato
e
proprio un tributo.
Sinceramente eravamo contente di aver fatto bene.
Una celebrazione.
Perché se fossimo state insoddisfatte di come sì. del canto, allora lì non ci sarebbe stato nulla che ci poteva tirare su.
Chiaro.
Invece così eravamo proprio euforici.
Sì,
siamo uscite da lì super contente. Siamo andate a Magnà.
Pronti,
e per noi
via.
Era finito lì.
Grazie.
Poi comunque Marco aveva una magia. Quest'anno,
beh,
insomma.
Sì, era oltre quasi da predestinato.
Era... Sì, è vero.
Quasi da predestinato.
Un po' si sente nell'aria quando sei lì. Sì.
Poi tu, vabbè, hai sempre avuto grande stima anche di lui.
Certo, noi abbiamo anche fatto
un pezzo insieme.
Canzone bellissima insieme. E poi ci parliamo dall'inizio, ci conosciamo da insomma, quando lui è arrivato da X Factor. Alla fine ci siamo parlati quasi subito. Lui è sempre stato molto dolce con me, dichiarando la stima da subito, il fatto che ascoltava le mie cose, quindi quella è una soddisfazione, devo dire.
Nel tuo caso credo che poi tu te ne renda anche conto o non lo so, però sei un simbolo, cioè non sei solo una cantante o un artista, ormai sei diventata un simbolo, che è una cosa anche più grande.
Bello.
No, ti piace?
Mi piace.
Mi sembrava una cosa...
No, mi piace un casino,
cioè...
non ci penso,
chiaro.
Però quando mi dicono... che ascoltavano le mie cose quando erano piccoli.
C'è qualcuno che ti ha fatto particolarmente piacere, che ha riconosciuto in te questo...
Ma diversi, ma sì, per esempio da Supreme mi ha detto che la mamma gli faceva sentire le mie cose e che provava a cantare. Io gli ho detto, pensa alla vita che è meravigliosa, adesso io sento le tue cose come
mio figlio.
Insieme a lui. Vedi? E decidiamo, questo a me piace di più, questo di meno. Poi comunque a me piace ascoltare le...
Chiaro.
Io ho sempre ascoltato un po' di tutto, insomma, la trovo una cosa indispensabile se poi fai musica. Oppure, che ne so, anche Elodie me l'ha detto... Che ascoltava le cose, cioè.
Beh,
poi io faccio i calcoli e penso al tipo, a quale disco
può aver sentito in base all'età anche,
sì,
no?
mi piace per esempio quando Mahmood mi ha mandato Normale, la sua canzone, io in qualche modo ho sentito nella melodia delle cose che mi somigliavano, allora magari ho pensato che in qualche modo gli si fossero insinuate dentro, lui le ha restituite e alla fine sono sue ma sono anche mie, e questo è bello.
Beh, che figata.
Sì,
è
bello.
Veramente bello,
sì.
Cioè, prima dicevi che insomma, per quanto riguarda Sanremo, il backstage eccetera, hai ritrovato tante cose simili, anzi pensavi cambiasse più, però invece il mondo della musica in generale è stato stravolto, il mondo
diverso.
Della discografia, il mondo, cioè adesso che tu ti approcci appunto a fare l'album che hai fatto e ti approcci al mondo di ti sei riapprocciato a Sanremo, insomma un sacco di cose. Cosa hai pensato in questi anni di questa evoluzione?
Guarda, lo sai cosa mi piace? Che io per esempio sto qua a chiacchierare con te in questo modo, in questo, come si può definire, un format,
sì,
no? Si può dire?
Sì.
E questo un po' di anni fa era impensabile.
Bellissimo.
E ti posso dire la verità, ma mi piace un casino di più che la promozione a cui sono abituata io, perché comunque c'è anche un altro tipo di esplorazione della parte umana, anche creativa, ma anche proprio umana, che è la cosa che mi interessa di più. Quindi voglio dire, se il cambiamento è questo, ma meno male.
Beh,
però che mi avevi detto?
No, era in generale,
cioè,
su questi cambiamenti. Questo è un cambiamento, chiaramente. Anche il mondo della discografia è cambiato, cioè il concetto dell'album.
La discografia è messo male.
Cioè, rispetto
dire. Posso dire? Ho sbagliato? Aspetta che guardo.
No, però...
No, perché secondo me, adesso ci sono persone che ci lavorano validissime, alcune io le conosco da 100 anni e gli voglio anche bene, però secondo me loro avrebbero dovuto essere un po' più avanti di tutti noi, e invece... Io mi ritrovo che a volte chi fa il disco, chi, cioè l'artista, il produttore, hanno Perché poi ci rivolgiamo, abbiamo bisogno del manager, abbiamo bisogno di un occhio diverso, di una visione diversa, che è quello che dovrebbe fare il vero discografico, e non lo fanno. Quindi magari quelli che lo facevano sono andati altrove a fare altro, quindi io ce l'ho un po' con loro, ma da sempre lo sanno, perché nell'affetto che abbiamo reciproco, però avrei preteso da loro una visione più ampia, e invece sono quelli che sono più in difficoltà rispetto a questa, al tutto nuovo, e poi continuano a dare sempre il potere a qualcosa. Un tempo era la radio, un tempo era, adesso è lo streaming, cioè, però sei tu che la produci la musica, quindi sei tu che dovresti distribuire questa forza che tu hai e saperla anche utilizzare e collaborarci.
E ti sei dato una risposta su perché succedono queste cose, cioè una comodità, è un essere inondati da un qualcosa che non si conosce, un essere passivi a determinate cose che accadono.
Ma secondo me è un fatto che forse c'erano le persone sbagliate nel posto giusto. Dopo questa penso che non mi daranno mai più un contratto,
però,
è andata così, tanto sono vecchia.
Più che altro sono delle cose anche condivisibili, che non sei ovviamente la prima neanche ad aver raccontato, però fa impressione magari quando ci hai proprio a che fare, soprattutto perché io immagino un ragazzo che prova oggi a fare musica e si ritrova già in un meccanismo di un certo tipo, chi invece ha vissuto tutto il percorso, cavolo, si accorge veramente che tante cose, cioè, non so, io lo vedo su tante cose, immagino, cavolo, magari un artista si concentra, fa un album, ci dedica anni.
C'è un percorso artistico.
C'è un percorso artistico, spirituale, di
e
vita.
E un tempo il discografico ti aiutava a svilupparlo, quel percorso artistico, perché voleva che tu lo avessi. Pensa ai Battisti, ai Lucio Dalla, che comunque avranno fatto le loro battaglie, però c'era un percorso e il discografico ti proteggeva. Adesso forse è un po' colpa, sai, non voglio dare proprio colpa a tutte le persone, ma anche del sistema, che tu comunque devi fatturare, devi guadagnare dei soldi, a fine anno devono essere quelli, e quindi forse loro devono fare una corsa verso quello, e magari la parte artistica in quello perde importanza.
Chiaro. Ma ad esempio tutto questo meccanismo dello streaming, anche che hai citato prima, tu sei una adesso, no? Esci col singolo nuovo, vai a guardare, che, cioè sei attenta a questo discorso dei numeri?
No, guardo poco perché l'ho sempre fatto, tanto me lo dicono. Quindi.
Certo, diciamo che qualcuno ti avvisa.
Anche se non guardo, però mi baso anche tanto sul vecchio metodo. Il vecchio metodo è, se uno ti dice, oh, hai fatto un bel disco, ecco, e allora ok, va bene. Certo. Vabbè, cioè poi, se te lo dice mentre fai la spesa al supermercato, che vale molto di più che,
cioè,
insomma,
totale.
Un discorso più tecnico, no? Proprio quello, il fruitore che dice, t'ho ascoltato, l'ho sentito.
O il live anche.
Live anche,
cioè,
sì.
Anche quello è un metro di paragone, cioè non è un metro di paragone, è un metro di valutazione a tutti gli effetti.
Sì.
Cioè, quando vai a cantare la gente esce di casa e si fa i chilometri per venire.
Quello veramente c'è da ammirare, perché io quando devo andare a un concerto, che mi piace un casino andare a un concerto, ma a me, allora devi parcheggiare, devi
capire
quando mangiare, prima, dopo, e poi però quando arrivo lì sono felice.
È l'experience che è impagabile, però in questo percorso sei anche, diciamo, anche per fare le cose nuove, ti fai anche contaminare dagli altri, no? Sono contento che c'è anche, se posso citare, c'è Big Fish qui oggi anche al Basement, che è qui con noi e che ti ha dato una mano fondamentale per
che
la
adesso,
produzione.
Sì, ha prodotto Blu, ma adesso dopo quello che ho detto penso che si dissocierà completamente. No, è stato bellissimo, io l'ho chiamato, gli ho detto mi dai una mano, io non so che devo fare, perché io veramente ero sentivo che dovevo fare qualcosa di diverso, ma non sapevo come realizzarlo. Allora noi ci siamo fatti un discorso molto onesto l'un l'altro, abbiamo detto proviamo a lavorare considerato quello che ci è sempre piaciuto e cerchiamo di portarlo al giorno d'oggi senza dimenticare chi sei, mi ha detto lui. E io ho detto sì, belle parole, mo fallo però. E l'ha fatto effettivamente. Ed abbiamo lavorato con grande armonia, con grande rispetto reciproco. E la fortuna secondo me è stata che proprio abbiamo un retro bagaglio musicale che comunque è molto simile.
Sì, che poi in alcuni casi è ritornato adesso ad essere forte, ad essere in qualche modo anche un po' un trend.
Per assurdo è molto meno trasgressivo che se lo avessimo fatto 10 anni fa, 20 anni fa, perché anche nella musica musica italiana, ci sono delle sonorità che vengono dall'R&B, dall'hip hop, la stessa trap viene dall'hip hop, che sono assolutamente ormai approvate e considerate anche nostre. Io quando nel 2003 ho realizzato un disco, si chiamava Ladra di Vento, avevo utilizzato dei synth, delle batterie asciutte elettroniche, il discografico, mi ha detto: ma sei matta? Ecco, capito? Oggi no, perché oggi non ci parlo più.
Però poi vince anche un po' l'istinto, quello che dice la tua parte artistica, no? Anche, sì, anche in questo
deve,
caso.
Sai, ecco, quando mi chiedono qualche consiglio puoi dare a un giovane artista, che io non mi sento, insomma, difficile dare consigli, però l'unica cosa che mi sento di dire, perché ci credo, è quella lì di seguire, cercare di seguire il più possibile la tua ispirazione. Poi d'accordo, se la devi modellare in base a un consiglio di qualcuno di cui ti fidi, in base appunto alle persone con cui lavori, però la tua ispirazione è fondamentale, che possa restare il più possibile libera da tutti i condizionamenti che puoi avere, da tutte le persone che puoi incontrare, perché c'è chi ti vuole cambiare, chi ti vuole aiutare, lì devi decidere, devi cercare di discernere bene, ma difendere sempre la propria, quella cosa che poi è quella che ti dice vai e fai questo, che ti fa andare su un palco da solo davanti alla gente.
Cavolo, e in questo album nuovo, ad esempio, ci sono comunque anche altre contaminazioni di altri artisti, nel senso ci sono delle collaborazioni.
Accidenti, sì, preziosissime.
Ci sono dei nomi anche belli, interessanti, sì, attuali, o comunque cose che hai, cioè qualcuno a cui tenevi particolarmente, che hai dovuto fare l'Amadeus della situazione. Credo che, insomma, se chiama Giorgia arrivino tutti, però magari c'è qualcuno a cui tu tenevi.
Allora, Mahmood mi doveva un pezzo da qualche
mi
anno.
Doveva un pezzo,
mi doveva un pezzo, perché io ne sentii uno diversi anni fa, forse anche 5 anni fa, poi quel pezzo io non stavo facendo nulla, gli ho detto vabbè, questo è tuo, vai tu, insomma, non so, poi non mi ricordo, e però gli ho detto però me ne devi un altro. e lui è stato di parola. Anche da Elisa volevo una canzone e lei mi disse: ma tu che ti devo fare, vuoi una ballad o vuoi un pezzo up? Io gli ho detto segui il tuo cuore, e lei, siccome mi sentiva che io, insomma, avevo bisogno anche un po' di energia, poi mi ha mandato questa canzone, si chiama Senza Confine, che okay, lei ha scritto insieme a Dardust. Io poi ci ho aggiunto una piccola parte in più. È stato bello anche poi mettere le mani sulle cose che sono arrivate, anche Fish ha trasformato alcuni arrangiamenti, quindi hanno subito delle trasformazioni per essere più vicine a me. Poi c'è un pezzo di Francesca Michielin che ha lavorato con Gaemon. Poi c'è una canzone di una giovanissima Sissi, che è una cantante che io scrive anche, che canta in un modo che io amo tantissimo. Beh. E poi c'è un feat con Jamie Tights, con cui ho già collaborato, perché ho fatto un pezzo con lui e Madman, Scatola Nera si chiamava la canzone, poi c'ho anche collaborato live, insomma è un rapporto che va avanti. Bello. Da un po' e si è concretizzato poi in questa canzone.
Insomma, più contaminazioni di sì, queste, c'è anche Gem e Giorgia, già sì, è un qualcosa che era successo, però sicuramente è quello che può sembrare un contrasto, ma che invece poi nella musica funziona.
Esatto, sì, perché c'è comunque, no, un'affinità in qualche modo. Quando tu la trovi, allora devi lavorare su quella e viene la collaborazione, ha un senso.
E tu poi sulle collaborazioni, sui duetti, insomma, cioè, sono alcuni mitologici.
È vero.
Mamma mia, sono alcuni veramente, cioè da Vivo per lei, che forse è stato quello più simbolo, perché forse anche quello un po' più di tempo fa.
Sì.
Come nascono quelle cose? Qual è quello di cui tu anche tu sei un po' più, non dico orgogliosa, però che ricordi con particolare affetto?
Beh, allora, ce ne sono tanti, insomma, la collaborazione che è durata 2 dischi con Pino Daniele, con cui abbiamo poi spesso duettato, che è un pezzo di vita a cui tengo tantissimo, e dove c'è anche l'affetto, l'amore proprio reciproco, artistico e umano, personale. E poi ho cantato con Ray Charles, che voglio dire, insomma, è stato uno dei momenti in cui ci ho avuto più paura, ma nello stesso tempo ho avuto questo regalo da questo genio, quindi nella la paura poi è diventata ispirazione assoluta, perché poi stare sul palco con questi personaggi incredibili. E ho cantato con Alicia Keys, abbiamo duettato su un pezzo, e là fu buffo, perché poi ci siamo incontrate e abbiamo scoperto che i nostri figli, a distanza di così tanti chilometri, giocavano con la stessa cosa, con lo stesso tipo di gioco, che si chiama il trenino Thomas. E lei mi ha detto: se rinasco io voglio inventare il trenino Thomas, perché sono 40 anni che dura, e comunque generazioni che continuano.
C'è da così tanto tempo, pensa, io, cioè, io con mia figlia piccola adesso, lo sta guardando adesso,
lo guarda anche lei,
il trenino Thomas. È
che poi adesso hanno cambiato tipo di cartoni, perché prima erano l'hanno fatti con i modellini, vedi, sono espertissimi. Vedi. Potrei fare la biografa ufficiale di Trenino Thomas.
Trenino Thomas, sì. Forever è il punto di unione tra te e Alicia Keys.
Ti rendi
il Trenino
conto?
Thomas, cioè, sa, secondo me questa è.
Capito? Sappi che passerà.
Sì.
Il Trenino Thomas è una fase, ma passerà.
Ma passerà. Oh, meno male. Questa è una bella notizia. Grazie. E qual è la cosa tra le tante capitate con cui ti capita di bullarti con tuo figlio? Se ti capita, cioè, se smetti di fare il figo, sai che io ho fatto questa cosa?
Ma aspetta, ma
o che lui ti riconosce.
Ti posso dire, non funziona.
Eh no, perché è sempre la mamma, sei comunque sempre la mamma.
Esatto, comunque lui mi sdrammatizza, capito? Alla
certo.
fine... che ne so, pensavo quando ho fatto il duetto con, appunto quando ho fatto il feat con Gemma oppure con la Mara Sattei, che insomma mi rispettasse un po' di più.
Sì.
Ah bello, sì, mi ha detto basta.
E lui non ha mai voluto fare intraprendere questo percorso o...
Allora diciamo che noi gli abbiamo messo un giorno una chitarra appoggiata sul divano, poi c'aveva la tastiera lì, poi c'aveva, lui a un certo punto, poi il padre balla anche, insomma, poi lui mi ha detto: senti, io faccio calcio perché è l'unica cosa dove tu e il papà non capite niente. Puoi capire che insomma il carattere è ben delineato.
Sì, però ci sta, fa parte.
Sì, sì, ci sta, è giusto anche. Poi secondo me lui è molto portato per la chitarra, gliel'ho anche provato a dire, però se non ci arriva da solo non bisogna mai forzare, insomma, deve, è giusto che soprattutto poi in qualcosa di così creativo ci sia un qualcosa che parte dalla persona.
Sì, sì. Beh, sì. Poi lì non puoi mai pilotare. Cioè,
il suo
che
voto
succede...
più basso è in musica, io
davvero?
Penso che lo faccia
no.
apposta. Sì. Gli ho detto: Samuel, ma ti prego,
ma per favore,
ma che figura facciamo?
Cioè, esatto.
Però poi c'ha 10 in italiano, allora non gli posso di niente, capito?
In quel caso lì,
va
quel
bene,
caso
va
lì
bene
ci
così.
Sta.
Mm.
E tu quando invece hai capito che potevi farla cantante? Cioè, che quella sarebbe... Cioè, non so, a un certo punto ti canti e dici...
Ma io ero
voce...
piccolina e comunque cantavo come se fosse una parte di me, no? Non pensavo alla parte lavoro. Però ecco, appena i miei uscivano di casa, io mi trovavo i testi delle canzoni che mi piacevano. C'era il Sorriso e Canzoni ogni tanto che pubblicava testi di canzoni, perché non c'era Google,
certo,
quindi
figurati.
Quelli in inglese dovevo tirarmeli giù da sola, insomma c'era tutta una difficoltà, anche se era anche divertente, devo dire, soffrire un po' per arrivare ad avere il testo di qualcosa. E, però lo facevo come se fosse veramente un'attività mia, che una parte di me. Poi crescendo continuavo a cantare sempre di nascosto, quando i miei non c'erano, perché avevo paura anche del giudizio, oppure che mi si dicesse: che vogliamo farla diventare qualcos'altro questa cosa. E poi è successo, perché alla fine il vicino ha fatto la spia, ha detto che qui c'è una che canta, gli hanno detto.
Ma davvero?
Sì, sì, ha detto: guarda, mi sa tua figlia canta. Poi mio padre, essendo musicista, gli hanno detto: guarda, che informati, canta. Io ho negato per anni e poi alla fine ho ceduto. Però fino al primo Sanremo io facevo la mia università, volevo laurearmi in lingue. Insomma, mi vedevo proprio in un altro settore.
E in quel momento come succedeva l'avvicinamento a Sanremo? Cioè ti iscrivevi?
Succedeva, com'era? Io suonavo nei club romani, avevo il mio gruppo, poi ho cominciato a cantare anche nel gruppo di mio padre, come la figlia del capo, praticamente un po' raccomandata, però in realtà ero maltrattata proprio perché ero la figlia del capo, e lì si faceva solo rhythm and blues, però era divertentissimo, era una parte di vita divertente, comunque andare a suonare le canzoni degli altri, poi staccare il cavo dal mio microfono, andavo a casa, ero felice, mi davano anche tipo 80.000 lire, mi sembravano che sarebbero 30 euro
sì.
oggi, mi sembrava una cifra incredibile, no, 40, vabbè, quello che è.
Beh, che comunque, cioè, il senso
sempre
è lo stesso.
So, però per me erano, no? E poi, mentre suonavo con questi musicisti, due di loro hanno detto: facciamo un disco, me l'hanno prodotto, e da lì a Sanremo è stato un attimo, io continuavo ad andare al soundcheck con i libri, ma poi ho smesso di studiare a un certo punto, un po' mi dispiace sinceramente.
Sì?
Sì, la laurea l'avrei voluta.
Davvero?
Sì.
Beh, sei sempre in tempo.
L'ho pensato, però lo studio richiede molto esercizio, cioè dovrei rientrare nel ritmo dello studio. Che... Studio con mio figlio, faccio i compiti con lui quando lui me lo consente.
Sia mai.
Sì, quando lui me lo permette gli sto un po' dietro, però dice che studiare con me è stressante perché lo metto molto alla prova.
Vorrei troppo conoscere tuo figlio, mi sembra un gran personaggio.
È simpatico.
Mi sembra veramente un gran personaggio. Comunque
sul
discorso familiare qualche tempo fa mi sono imbattuto in un video molto bello di una discussione tra te e tuo marito all'interno di Amici, può essere?
Ah sì, certo.
Ero piegato da ridere.
Purello, io arrivo dallo massacro.
Ero piegato sparato da ridere perché erano tutte dinamiche che vivo che anche io e che conosco perfettamente.
Oh, allora lo vedi che c'è qualcosa comunque di ancestrale in tutto questo. Cioè, beh, voi siete fatti in un modo, noi siamo fatte in un altro. Ma perché poi lui dice, ah, ma vuoi fare tutto tu? Ma non è che voglio fare tutto io, che quando le fai tu le fai male. Allora lui mi dice, no, a te non piace come lo faccio, ma non è che a me non piace, perché se io apro la lavastoviglie e ci trovo una penna, vuol dire che tu non l'hai fatta bene, capito? Allora no, la faccio io. Cioè,
ero comunque d'accordo, ho empatizzato tantissimo
lo so, con
lui.
Ci cucino io, dico, no, non cucini tu, perché poi io devo pulire tutto il casino che tu fai, sì. Allora è meglio che cucino io, che sporco di meno, no?
Però queste sono dinamiche. Che...
E allora ti dice, lo vedi, vuoi fare tutto tu? Fai fare niente.
È esattamente questo
non
che
ti
succede.
Lamentare perché poi dici che fai, perché io adesso rientrerò dopo una serie di giorni,
certo,
che sono fuori,
figurati, hai paura adesso
e vivo, esatto, e ho vissuto queste giornate, no, capito, di incontri piacevoli, abbiamo parlato di musica, arrivo lì, io torno a essere badante,
oh, dai,
casalinga, sì, capito, e arriverò, troverò un casino, sì, sì, ci sì, saranno i gatti che staranno lì, mi diranno aiutaci te prego, che non ci hanno dato niente questi giorni, loro che si sentiranno fighissimi e la casa sarà un casino, e poi mi dovrò subito rimettere a regime, capito? Dovrò rientrare nel ritmo.
Una di noi, cioè una di... Cioè,
che poi ogni tanto minaccio, dico ragazzi io mi sono stufata, cioè non è che mi potete trattare così, ricordatevi, comunque io sono un artista e sì, tutti ridono.
Questo è incredibile, questo è davvero... Però sono dinamico, questo però rende tutto umano, rende tutti,
perché così
tutti
è,
esseri umani quali siamo.
Esattamente così.
Voi come vi siete conosciuti?
Noi ci siamo conosciuti sul set di un videoclip dove lui era danzatore e coreografo e io ero quella che faceva il video, di cui stavano facendo il video.
Perché anche su queste versioni spesso ci sono versioni, diciamo, discordanti tra... Cioè, nel senso, te subito lui... ti ha colpito, tu hai
allora,
colpito lui.
Allora, lui colpiva chiunque perché era buono, okay, non sai okay, a che livello. Okay. Però io non sono mai stata sensibile alla buonaggine, ho sempre detto che io comunque ci devo parlare con una persona per capire se insomma, ecco. Poi ci siamo parlati, effettivamente persisteva alla buonaggine anche a parlarci. Okay. Il problema è che era giovanissimo, cioè io avevo 31 anni, lui ne aveva 23. Okay. E quindi io mi sentivo, cioè, a disagio. Infatti io ti guarda Manuel, sei meraviglioso, ma io sono troppo vecchia per te. E quindi non ci siamo più visti, più sentiti. Poi abbiamo fatto un tour insieme. C'avevo i ballerini in tour. Poi vabbè, di una bravura eccezionale, quindi anche volendo, no, dire vabbè, però che, ecco, e lì e in tour, niente, abbiamo passato tanto tempo insieme, alla fine lui è stato molto, cioè, non insiste, cioè ha creduto e alla fine io ho ceduto, però poi gli ho detto vedrai, tu mi lascerai perché io sono più vecchia, ti piacerà no, una più giovane, perché adesso siamo giovani, ma vedrai dopo. Invece,
ed eccoci qua
e sono passati 20 anni.
Che bello però.
Sono passati 20 anni, adesso ci detestiamo l'un l'altra perché dopo 20 anni è normale, chiaro, la forma di amore moderna, no? Comunque cioè, ci sono la cosa bella di conoscere i difetti dell'altro è che insomma sai quando è che ti darà fastidio.
In questo percorso anche del tuo ritorno poi anche sul palco di Sanremo col disco eccetera, lui che tipo di apporto ha avuto in questa
allora,
cosa?
Allora intanto lui da quando poi è nato nostro figlio mi ha consentito di proseguire la mia carriera, perché io da quando è nato Samuel ho fatto 3 dischi, ho lavorato tanto, abbiamo fatto tour, tra l'altro lui scrive anche, ha scritto spesso per me, ha realizzato dei video perché è bravo, lo sa fare, lo facciamo non tanto proprio perché stiamo insieme, se non stessimo insieme lavorerei molto di più con lui, ma lui ha un gran gusto, insomma le cose che facciamo insieme sono sempre molto belle, vanno sempre molto bene. E lui comunque sempre, da quando è nato nostro figlio, si è sempre messo a disposizione di nostro figlio e anche a favore mio per permettermi di fare quello che avrei dovuto
infatti,
fare.
Questa
insomma,
è una cosa che ti avrei voluto
stato
chiedere.
È stato bravissimo, devo dire.
Quello è fondamentale, di avere
sì,
poi qualcuno accanto. Proprio
che
perché
t'aiuta,
poi si parla
sì,
di questa cosa spesso sui lavori, diciamo, cosiddetti normali, no? Invece è un tema anche attuale sul lavoro anche dell'artista. E cosa succede quando una donna in una carriera come può essere importante come la tua vuole avere un bambino, rimane incinta, cioè che meccanismo scatta, cioè ad esempio
sì,
io penso
è difficile,
cioè nella mia vita dico cacchio se io mi blocco per 9 mesi più mi sento male,
certo,
no? Quindi non oso immaginare anche una cosa come può essere stata la
non,
tua.
Non è facilissimo, poi uno sorride poi tutto bello, d'accordo, però non è facilissimo, comunque i primi tempi quando arriva un figlio la vita cambia completamente e per quanto poi i papà di oggi sono tanto presenti e si mettono a disposizione del figlio, della compagna, però ovviamente la donna ha una serie di ha un ruolo che la obbliga poi a esserci di più. Per esempio, se io ho allattato per 8 mesi, comunque devi tante cose lì. Non le puoi fare, cioè devi essere lì. E quando ho ricominciato a lavorare, perché dovevo, avevo anche un contratto che dovevo onorare perché non potevo aspettare troppo tempo, comunque all'inizio ti senti in colpa. Cioè io partivo, mi sentivo veramente una cacca, lascia sto bambino che all'inizio mi guardava tipo ma dove vai, che fai? Poi impari che comunque è anche un buon esempio anche per il figlio, vedere che anche la mamma o comunque il papà hanno degli spazi che sono loro, ci devono anche essere, perché comunque essere sempre sempre lì non fa bene a nessuno, se in alcuni casi. E però ecco, all'inizio mi sentivo proprio, non la vivevo bene. Poi ho visto che si poteva, intanto molte cose le abbiamo fatte insieme finché lui non ha iniziato le scuole dell'obbligo,
quindi lo portavi con te.
Sì, abbiamo fatto i primi tour, li abbiamo fatti insieme
proprio.
Sì. Sì, e anche lì insomma ritmi diversi abbiamo fatto. Poi lui cresceva, facevamo i compiti durante i pomeriggi in tour, un tempo si dormiva per recuperare energie, invece a un certo punto si faceva ti organizzi. Chiaro. E si fa tutto, però la parte psicologica devi sempre curare, perché per una donna ti senti, cioè quella parte di senso di colpa che devi risolvere perché non è giusta, insomma non va bene.
No, per quello mi immaginavo anche appunto per chi, perché poi tanti pensano sempre, no vabbè, un conto è uno che fa un lavoro in un ufficio, un conto uno che fa la cantante.
E infatti la cosa che io mi faceva soffrire era quelle volte in cui non torni di notte, perché una mamma, un papà possono stare fuori tutto il giorno, poi la sera però torni e di notte ci sei. Secondo me è strano per un bambino piccolo vedere che di notte non c'è mamma, cioè... No.
Infatti adesso gli piace Lazza, perché ha subito il
trauma.
Gli
piace Lazza e soprattutto adesso mi dice ma quando parti? Adesso però è lui che mi caccia.
Cambia. Ma per come è la musica oggi, no? Una Giorgia, per come eri tu invece, verrebbe fuori lo stesso secondo te?
No, io dico sempre di no. Perché la Giorgia dei 20 anni era molto fragile emotivamente. E quindi non credo che avrei retto un talent o avrei retto le critiche via social, cioè le avrei vissute veramente male a quell'età lì, non avrei avuto la forza di non credo, ecco. Poi non lo so, la parte della passione per la musica era comunque molto forte,
ripeto,
era una parte di me come bere un bicchiere d'acqua, cioè faceva parte di me, quindi forse avrei superato, però avrei sofferto secondo me parecchio ad adattarmi a tante dinamiche che ci sono adesso.
Anche banalmente appunto le varie gogne social,
io l'avrei vissuta malissimo.
Quella roba lì deve essere un po' pesante, immagino.
Penso proprio di sì, a 20 anni deve essere proprio che tu comunque non sei formato, per quanto puoi sentirti forte di te, sono comunque attacchi, sono momenti in cui devi crescere velocemente,
c'è qualche volta, non coi social ma in altri modi, in cui tu ti sei sentita attaccata nella tua carriera?
A me all'inizio dicevano che ero fredda.
Sì,
scrivevano sul giornale.
Cazzo, mi sembra tutto il contrario.
Che ero una fredda, che non mi emozionavo quando cantavo.
No.
Perché mi veniva facile, quindi non mi emozionavo. Sta cosa mi faceva soffrire da morire.
Ci credo.
Mi faceva veramente soffrire. Poi c'è avuto un periodo sul social che c'erano un paio di persone che mi auguravano la morte. Poi sono sparite, non so che fine abbiano fatto.
No, il karma. Sì. Non spero così tanto, però evidentemente magari.
Forse avranno trovato qualcos'altro da fare.
Lì è. Però ad esempio in sto Sanremo sei andata poi ogni tanto a vederti cosa dicevano le persone.
Dopo la prima esibizione sono andata a vedere se era una percezione mia oppure se insomma era condivisibile. Ecco.
Certo.
Poi ho visto che mi volevano ancora bene, allora ho detto vabbè, tutto
a posto. E questa cosa poi che c'è nei tuoi confronti, cioè proprio il volerti bene, che
mi
roba...
emoziona tantissimo sta cosa.
C'è qualcosa che ha fatto
anche
qualche
per
fan per te?
Mi ha fatto bene fare Sanremo, perché avevo un po' perso questo contatto.
Guarda,
qualche giorno fa ho incontrato delle ragazze che mi seguono da tanti anni, io le chiamo ancora ragazze, che erano venute a Sanremo, io non lo sapevo. E mi hanno consegnato questo, cioè mi hanno dato questo cartellone che avevano fatto, capisci, ancora facciamo i cartelloni con i pennarelli, cioè meraviglioso. E sopra c'era scritto: sei stata, sei e sarai sempre la nostra più bella canzone. Mi sono commossa, devo dire, sì. Poi insomma dopo tanti anni vale di più.
Probabilmente sì. E torno indietro in un po' di anni, ti faccio tornare su un argomento, poi non so se hai voglia o meno, però è una cosa che a me, ero piccolo. Mi ha colpito tantissimo, che era la scomparsa di Alex Baroni.
Quanti anni avevi tu nel 2002?
Nel 2002 avevo 14 anni, una cosa di questo genere. E mi aveva colpito molto, no? Proprio perché...
Anche perché lui era giovanissimo.
Sì, poi era un momento in cui anche la sua musica stava andando forte.
Sì, lui era uscito fuori bene con questa voce incredibile, questa modernità del suo canto. Poi era un personaggio bello, generoso.
Molto,
sì.
Molto. E c'era questa... insomma, questo vostro rapporto, sì, che era la cosa di cui poi si è parlato, eccetera. Ed è stata una cosa che ancora oggi comunque ha un vedo,
sì,
cioè,
te
lo chiedo proprio perché ci ascoltano anche tanti ragazzi che magari non hanno vissuto quel periodo lì.
Infatti sono contenta che tu me ne faccia parlare, perché posso ricordare comunque l'artista che è stato, e io vorrei che fosse ricordato comunque il più a lungo possibile, perché veramente poi ha portato anche un cambiamento nello stile del canto nostro, perché lui anche aveva questa inflessione un po' Stevie Wonder, gli piaceva quell'area lì e cercava di portarla in italiano, che alle volte è la cosa più difficile. Poi a livello personale ti posso dire che per me quello, io lo chiamo il buco nero della mia vita, nel senso che lì è stato un abisso, ma mio, tutti noi, cioè gli amici, ovviamente la sofferenza dei suoi genitori non è descrivibile, o di suo fratello, insomma delle persone legate a lui anche a livello di sangue, diciamo, però lui aveva un sacco di amici e teneva moltissimo il rapporto di amicizia, è stato per tutti noi un qualcosa che ci ha devastato e che ci ha legato per sempre, perché c'è tutto un gruppo di persone che eravamo lì in quei giorni, lui è stato in coma poi quasi un mese, e quindi noi eravamo sempre lì e ci siamo legati attraverso questa esperienza dolorosa, e di cui neanche, cioè, ci capiamo al volo adesso quando ci rivediamo.
Beh,
tra di noi,
roba incredibile.
Ed è come se fosse ieri, questo è assurdo, che era giovanissimo e che è stato tutto così ingiusto, così uno strappo veramente
alla vita, proprio
violento, sì, brutto.
Hai mai provato a immaginare come, adesso non dico a livello personale, però magari anche a livello artistico, come si sarebbe evoluto, come avrebbe vissuto gli anni successivi?
Secondo me li avrebbe vissuti facendo un sacco di belle cose, anche perché le sue cose più belle, secondo me, stavano per arrivare, o comunque quelle ancora più di trasformazione. E sì, ci penso spesso. Secondo me lui sarebbe ancora qui se fosse vissuto nel pieno della sua musica.
Sul pezzo, decisamente.
Sì, ne sono certa.
Beh, insomma, un bellissimo ricordo. Però come dici, appunto, magari molti ragazzi magari hanno sentito la canzone, hanno sentito dei pezzi, quelli
sì,
più famosi.
Sì, può darsi, no? Che arrivi. Poi lui era molto bravo ancora anche live. Ci sono un po' di cose dal vivo, e la parte live era proprio il suo forte.
E cambiando invece, poi, prima di chiudere, insomma, di cose straordinarie ne fate tante, sono certo che ne verranno ancora tante. Ce n'è una che ti fa particolarmente impressione ricordando la ragazza che eri quando sei partita in questo viaggio? Cioè, nel senso, una roba, ma anche più pratica, perché magari ha a che fare con qualche tuo ricordo d'infanzia o...
Ma ti posso dire, la prima volta che sono salita sul palco, che avrò avuto, forse avevo 16 anni, 17, ed è stato un caso, perché si era creato un momento di attesa, non mi ricordo, ed era in una serata che avrebbe dovuto cantare mio padre, poi dopo, ma hanno buttato sul palco, hanno messo una base, hanno detto canta. E secondo me poi è stato lì il punto, il momento in cui ho pensato che avrei potuto farlo, perché in realtà prima di salire ho detto no, morirò, non ce la farò mai, è impossibile, no, e pensavo che avrei sofferto da morire, non vedevo l'ora di scendere per litigare con tutti quelli che mi avevano obbligato, e invece poi è stato bello.
E invece sei ancora lì in qualche modo.
Sì.
Beh, questo è forte. Che cosa tu... Cioè, a proposito, musica dal vivo, adesso come siamo organizzati?
Adesso andiamo in tour, incredibile, nei teatri lirici a maggio. Usti. Dico incredibile perché sono tipo il San Carlo di Napoli, il Petruzzelli di Bari, l'Opera di Roma.
Super potenti.
Super potenti. E poi andremo anche a fare un giro di palazzetti in autunno.
Chiaro.
Quindi non ci facciamo mancare niente. Tra l'altro, live è tanto che non lo faccio, quindi sarà anche... Ho voglia.
Credo che il live sia proprio la cosa più bella da andare a vedere, per quel che ti riguarda. Nel senso,
sì,
ok, il disco, perché è giusto, però...
È un momento bello quello,
la
sì.
Voce lì fa la differenza. Cioè, in un momento, tu adesso, no, in questi anni magari sei rimasta un po' più, hai aspettato un attimo, hai lavorato al disco, eccetera. Però se ti guardi intorno, è stato forse il decennio musicale dove la voce è interessata di meno, non so come
dire. È vero.
Cioè, tu sono notavi d'accordo. Questa cosa e dicevi, sì. Cavolo, ma perché nessuno... Cioè, c'erano altri modi di cantare, ma perché nessuno ha intonato? Perché è una cosa che si dice degli ultimi anni che poi effettivamente è anche vera, nel senso...
Dici?
Beh, dai, nel senso, sono emerse tante altre cose nella musica, non proprio l'intonazione.
Oddio, però se tu pensi, la scrittura moderna ha queste melodie tutte strette, che sono difficili. Cioè, anche il mio pezzo di Sanremo, che ha comunque una scrittura nell'inciso molto... moderna, è difficile, non sembra, ma è molto difficile da cantare. Cioè, queste melodie nuove che dici sembrano, no? I pezzi che canta Mahmood, i pezzi che canta Elodie, i pezzi che canta Mara Sattei, sono sì. difficili da cantare.
Beh, loro nel senso, loro non rientravano nel tipo di musica.
Tu dici più nel rap. Degli ultimi anni.
Ci sono comunque le voci, Bada Michelin, Francesca, sì. Cioè ci sono le voci
però, tipo,
ancora.
Però io ho visto, quando vedo Jamie Tights dal vivo mi esalto, perché c'ha un flow pazzesco, sì, va sì, velocissimo, fiato
sì,
a
è
mille.
Cambiato proprio anche il modo di cantare.
Questo sì, è cambiato il modo di cantare, ma è già cambiato già da adesso. Anche
sì.
nel campo delle voci, no? Sì, perché lo stile è cambiato, però penso che sia anche fisiologico, insomma, ci chiaro. Sta che sono no, mode che vanno, tornano, sì. anche se secondo me lo stile, quello black, poi non passerà mai, il soul non passa mai.
Quello c'è, quello resta. C'è qualche artista che ti è rimasto un pallino con cui ti piacerebbe collaborare?
Ah vabbè, quello che io nomino da 20 anni è Stevie Wonder, ma insomma ormai penso sia un po' tardi, che non gli vada neanche più, anche volendo, insomma se mai riuscissi a convincerlo mi direbbe beh ma che vuoi, però ci sono un po' di artisti con cui potrei adesso fare delle cose, sono diversi, insomma non te ne voglio dire
no
un
no
solo.
No certo, senza escludere,
però ecco Stevie è stato il sogno di una vita,
sì, sì. Beh, sì. Vabbè, mai
anche viene. Lauren Hill era il sogno di una vita, sì, sì, anche
beh,
lei.
Perché lì arriva dalla tua,
sì,
dal tuo retaggio.
È il mio retaggio.
A proposito,
sì.
Allora, non so se posso disturbare Fish, che è qui. Ti posso?
Ma certo, che è venuto a fare.
No, perché no. So già che la gente si sa che c'è. Ho detto che c'è Fish e poi dice: non hai chiesto
niente.
Dai,
bro,
una cosa.
Bro, vieni, bro.
Un saluto.
Dai, bro.
Una domanda sul com'è lavorare con Giorgia. Vieni, sì.
Dentro. Dai, vieni a smentire le voci che dicono che sono una pazza. Ma...
No, perché poi mi ammazzano, sanno che c'è Fish al basement e non l'ho neanche inquadrato una volta.
A parte, senti la figata di fare la promozione al disco col produttore, a me non è mai successo.
Beh, no, però è cambiato.
Perché ho la patente.
Quindi la puoi portare in giro. Beh, però che questa cosa è cambiata tantissimo nella musica, cioè la figura del produttore sì. è diventata una figura...
Anche quella dell'autista.
Sì. Però è diventata un elemento che era già centrale, perché senza il produttore non fai il disco, però adesso è diventato importante.
Diciamo che già con Whitney Houston e con Michael Jackson c'erano dei produttori molto importanti, sì. però poi nel...
Però se ne parla quasi più adesso di allora.
Tu sei il mio baby face.
Infatti guardate che baby face. No, diciamo che poi... Fine 90-2000, con l'avvento di Timbaland, con i Neptunes, Pharrell, eccetera, i produttori erano molto più importanti degli artisti, perché i Neptunes nella top 100 avevano 80 pezzi nel 2000, 2001, 2002. E poi diciamo che il produttore sì. è un po' tipo Pharrell, il maestro di stile, nel senso ti cuce addosso quello che è giusto per te, no?
Infatti okay. io volevo proprio quel tipo di...
E dovevi chiamare Pharrell.
Meccanismo. Io ho detto, Pharrell, tu c'hai da fare, ci faccio...
Lui deve
Fish,
fare il direttore creativo adesso.
Chiama Fish, che io c'ho un attimo da fare. Ma io ho detto, guarda, non c'è persona più adatta.
Beh...
Però per me, insomma, è stato un sogno lavorare con Giorgio, perché sono suo fan dal giorno uno.
No, invece sembra sincero, sembra no, molto sincero. Molto sincero.
Ah, no, il discorso che io non,
suo
diciamo
fan
che,
dal giorno uno, bro,
diciamo
non,
che
se
non
commenta,
è che conosca
eh?
Tutta la carriera di Giorgia, però è una persona stupenda.
Non conosceva niente sì. quando l'ho chiamato.
Davvero?
Io devo spiegare tutto.
Ma perché gli fai
niente.
I test? Gli dici, scusami, continua la canzone, tu
sì,
iniziavi...
Sì, non ne sapeva vedere. Una che era una, stava come saprei, punto, finito.
È tua come saprei. No, cioè, non per capire, non
a un certo punto mi ha detto, senti, ma Marco se n'è andato, a che età l'hai cantata? No, ho detto, ma non so io quella!
No,
non è vero, quello no. Però comunque, contrariamente a quello che dice l'artista in questione, io mi sono...
Io sono l'artista in questione, capisci?
No, io mi sono stupito del fatto che comunque si sia registrata le voci, abbia scelto lei le voci, sì. e mi mandava proprio i file.
Beh, questo è mestiere, questo è, quindi, è mestiere.
Certo, mi sono imparato, sono dovuta diventare indipendente per non essere, non stare nelle mani di tutti questi maschi, capito?
Infatti, però...
No, però abbiamo lavorato veramente bene in una quasi inaspettata armonia, sei d'accordo? Infatti cominciamo a litigare
meno,
un po'.
Meno facevo, più ero contento.
Beh, ma negli anni 90 voi avevate già...
Ma io la salutavo,
no,
mi
lui
salutava.
Mi ignorava, lui mi ignorava completamente. Diciamo che io avevo più a che fare con Tormento, dai, più che con te.
Ma perché eravate cantanti, io...
Esatto, più... Poi, avevamo da scambiarci
cosa,
informazioni.
Mi vede, ma mi vede tre volte alla settimana. Ti ricordi quella volta di X Factor che non ho mai salutato?
No!
Sì, c'è stata una volta che sono andata ospite ad X Factor, lui era lì a fare
il ballerino.
Il ballerino.
Ballo,
mi passa davanti, io lo guardo e dico, cioè, ma non mi ha salutato, allora secondo me non mi ha manco riconosciuto.
Beh, però sei legata,
è peggio, non è che non mi ha salutato, non mi ha riconosciuto, secondo me è quello, è stato quello. Tipo così, capito?
Io toglierei il disturbo questo.
Va bene, grazie, no grazie, ti ho tirato in
vabbè,
mezzo, ma non potevo.
Sono pazza completamente.
No, non è pazza.
Non completamente.
Non completamente, però.
Sa anche cantare,
certo,
insomma,
sì,
alle
sì.
volte, non sempre, no. Dipende da...
No, no, io direi che... Non...
Alle volte,
ogni
guarda,
parola è sprecata.
Obiettivamente, alle volte è meglio, alle volte no, però ci sta, è così.
Bello. Però questo è... Beh, è sintomo di una... Mi sa che vi siete anche divertiti nel
sì,
fare
ci
questa
divertiti.
Cosa.
No,
ci siamo divertiti parecchio.
Lui mi chiama Cavallo Zoppo.
No, non è vero.
Cosa vuol dire
detto,
Cavallo
c'ho
Zoppo?
C'ho un cavallo zoppo, c'ho. Che poi a me mi sembra... Io sono romana, quando lui parla mi sento un'intonazione un po' pozzetto, che sì. Per me è un mito. E quindi,
ogni tanto fa tac.
Mi dice ste
questa,
cose.
Questa l'abbiamo sì. Chiusa, tac.
Quando mi dice ste cose comunque non...
ma dov'era la zoppaggine? Nel senso che dovevi... No,
perché comunque sono un buon cavallo, ma c'ho un'età, capito? Non ho tutte le gambe a posto.
E comunque io mi identifico esattamente... Adesso faccio... Spezzo una lancia di cuore di noi uomini con suo marito.
Accetto,
no,
tutti
no,
solidali.
Quello che facciamo.
Infatti io quando glielo nomino dico... Guarda che l'amico tuo gli dico, riferendomi al mio compagno, sì. Perché loro, capito, se capiscono fra di loro... Fra di voi,
esempio,
capite?
Posso dire...
Ah.
Ha fatto un contributo filmato
sì.
Per un programma.
Ok.
Lei si è arrabbiata perché ha trovato qualcosa di storto nel contributo, quello che dicevi ieri.
Ma ha fatto un video per me, c'erano le scarpe dietro. Ma
c'è
levale, no?
Però si è sbattuto.
Cioè,
si è fatto
come me, le Jordan 4 Union.
Ah, beh, cacchio. Cioè, dai, le fai vedere. Ma stai
sì,
scherzando?
Allora lui mi ha detto, guarda che le stava facendo vedere. Io però, che da casa...
Stava flexando.
Vedo certo. Il compagno di quella che gli fa l'omaggio via video in televisione e c'ha le scarpe dietro. Ma togliele!
No, cioè, no. È un simbolo.
Tra l'altro
simbolo.
Il video finiva dicendo torna che la casa è un casino.
Quindi cioè. Vedi sincero.
Scusate,
grazie
vado.
Fish, grazie. No, in realtà abbiamo chiuso anche noi, non ti voglio rubare altro tempo. Mi sa che c'è anche un treno che ti aspetta, quella è un'altra cosa. Perché sei in giro, sei adesso in giro. Però
sì.
Vedi questa cosa dello scherzare è bellissimo. Da spettatore in tanti casi te l'ho vista fare anche con tanti altri artisti o personaggi dello spettacolo. C'è con qualcuno con cui ti sei divertita proprio tanto? Qualche aneddoto che ti ricordi?
Ma quello con cui ho riso di più forse è Pino Daniele.
Sì.
Ci siamo proprio, abbiamo riso proprio tanto, battute tutto il tempo. Okay. Ultimamente devo dire, mi sono divertita, ma ti dicevo, a Sanremo veramente, tra Lazza e Rosa Chemica l'abbiamo fatto ogni tanto, siccome ci facevano aspettare per fare sto green carpet, io cominciavo a fare, sì, però qui non c'è date niente da mangiare, non c'è fate, e cominciavo a fare, vergogna! A un certo punto ci guardavamo, fratello, vergogna, che ci fate aspettare? E poi facciamo finta di non essere stati noi. Poi ho scoperto che
cioè, come a scuola sta
come
roba.
A scuola okay. Come a... Poi sono arrivati quei fiori. Io cominciavo a protestare. Sto genocidio dei fiori. Basta. Poi ho scoperto che c'era un signore che stava riprendendo tutto quanto. Allora sono andata a minacciarlo. Gli ho detto
fai sparire quel tape.
Non butti tutto. Vedrai tu che fine. Invece poi
qua posso tenere tutto della puntata?
Devi tra l'altro è stato veramente molto piacevole. Ti ringrazio.
Io ringrazio te tantissimo. È stato un onore gigante.
Ricordati che ci abbiamo da fare i vocalizzi.
Sì, ma c'è qualcosa che mi consigli di vocalizzare per... No.
Guarda, quello migliore per scaldare è le vocali, che sono tutte sulla stessa nota. Stessa nota. Però devi farlo mantenendoti su, non buttare giù la parte dello sterno, se no affatichi. Quindi pensa tu che devi... Il tuo riferimento adesso deve essere la testa. Manda il suono su.
Come fai a mandare il suono?
Pente nasale, ti ricordi?
Bravo.
Più lungo.
Sembra una setta, satanica la mia.
No, vedrai che dopo un po' ti senti molto rilassato.
Mi viene da fare la faccia così. Va bene.
Poi
ci provo.
Cambi tono. Comunque, sai che ti volevo dire anche che dovresti fare questo esercizio qua. questo sembra una matta, lo so, però e fai stretching, tu devi un pochino
devo sciogliere,
ammorbidire. Devi spingere le cose verso il fuori.
Io pensavo che le rovinassi così.
No, no, è proprio un esercizio che esiste. Anche quest'altro. Lo so.
Ma mi stai prendendo in giro.
Te lo giuro.
Adesso io vado in giro a fare così.
Ti spiego, perché lì fa un tremolio le corde, okay. E quindi pazzesco. Come se facessi lo stretching,
okay. Quante cose che si imparano. Grazie Giorgia, davvero.
Prego.
Passato dal basement. Grazie, 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 grazie. Posso abbracciare? Ti abbraccio.
Sì, sì, abbracciamoci.
Grazie. Grazie, davvero, vero, vero, vero tanto. Grazie mille.